Alma Alexio. Benvenuti ad Alma Alexio, il podcast dell'Università di Bologna dedicato alle Lectio Magistralis, tenute da scienziati, intellettuali e personaggi illustri che nel corso degli anni sono stati invitati dall'Università di Bologna a condividere il loro sapere e contribuire alla divulgazione della conoscenza. In questa sesta puntata ascoltiamo Massimo Cacciari, filosofo, politico e accademico italiano. Sofia e filosofia sono i temi della lezione dottorale tenuta il 24 maggio 2014 in occasione della cerimonia per il conferimento della laurea ad honorem in filologia, letteratura e tradizione classica. Buon ascolto!
Carissimo, magnifico, caro Gianmario, care colleghe, cari colleghi, autorità, se filologia, come prima il Rettore ricordava, è anzitutto la ricerca di una sapienza immanente alla parola, alla lingua, al linguaggio, una ricerca del pensiero che vive nel linguaggio, in questa breve lezione cercherei di farmi aiutare appunto dalla filologia per cercare di vederci più chiaro nel significato, nell'etimon, che è qualcosa di ben più che semplicemente linguistico. Etimon indica la radice proprio semantica del termine, della parola. Farmi appunto aiutare dalla filologia per vederci più chiaro sull'etimon, sulla radice vera di questo termine filosofia, cioè quale sfondo si rivela in questo termine filosofia, amore, cura della sofia. Quale sfondo si rivela in questo termine sofia? Quale complesso di significati possiamo cercare di dipanare da questa parola? Possiamo vederne ancora l'attualità? Possiamo vederne la concretezza? Che cosa ci dice questa parola? Bisogna rifuggire, per dirla con Vico, dalla boria dei filosofi per interrogarci seriamente in questa direzione. La filosofia non nasce filosofica e il problema fondamentale è: può dimenticare questa sua non filosofica origine senza cessare di essere filosofia? Se è amore della sofia, dovrà pur ricordare l'origine di questo termine. Ma questo termine può essere già filosofico? Chiaramente no. E non c'è dubbio, credo, che sia decisivo, assolutamente decisivo, per tutta la nostra civiltà, e continua ad esserlo, quella Achsenzeit, come si dice, quell'epoca assiale, cui mi è capitato di riflettere in particolare in geofilosofia e poi nell'arcipelago, in cui il philosophein si viene costituendo come una disciplina specifica. Non vi è dubbio che quell'epoca è un'epoca decisiva per la nostra civiltà, quella in cui appunto la filosofia si viene a costituire come un matema, un insegnamento precisamente costituito nei suoi principi, per giungere poi con Platone e con Aristotele a dichiararsi primo matema, insegnamento fondamentale, insegnamento primo, filosofia prima. Sì, questa è un'epoca assiale decisiva, ma in che misura essa può dimenticare i significati originari di questa parola che la costituisce, sofia? In che misura possiamo dimenticare questi significati, non ricordarli, non riportarli al centro della nostra attenzione, della nostra mente e del nostro cuore? E qui aiuta appunto, io credo, la filologia. Prima che Pitagora chiamasse con questo nome filosofia la ricerca sulla costituzione della physis in base ad accordi, rapporti tra numeri, ricordate nel Prometeo, prima Prometeo di Eschilo, prima Sofia, il numero, aritmos. Prima dicevo che Pitagora chiamasse con questo nome questa specifica ricerca, e Sofia vi era, il termine vigeva, ed era strettamente collegato con le forme di vita. Questo termine indicava una molteplicità di forme vitali. Che cosa significava? Significava forse semplicemente un'arcaica sapienza iniziatica, come alcuni ritengono e usano il termine in questo senso, Sofia come una sapienza iniziatica, arcaica, la cui tradizione verrebbe spezzata dal filosofein, dall'irrompere del filosofein come appunto ricerca sulla costituzione, diciamo matematica già, no? Della physis. È il grande primo monumento a questa idea del filosofein è quello del Timeo platonico, che domina tutta la cultura occidentale fino al tardo Medioevo. È questa, il termine Sofia, anche, ancora Aristotele ricorda questo significato nell'Etica Eudemia. Fortunati chiamavano gli antichi, dice Aristotele, coloro che, essendo alogoi, cioè essendo, non essendo nel logos, essendo senza il logos, non ragionando nei termini del logos, dice alogoi, che essendo alogoi riescono ovunque si slancino, sono alogoi, ma colpiscono il bersaglio, ovunque si slancino riescono, Aristotele, citazione di Aristotele. Proprio perché alogoi colgono nel segno, colpiscono il bersaglio come la freccia di Apollo. Perché? Ma perché sono condotti dal Dio, sono entusiasti. Questi alogoi Aristotele li chiama sofoi. Quindi certamente c'è anche questo timbro di una sapienza iniziatica, arcaicamente nel termine Sofia. Questo timbro iniziatico collegato alla sapienza del Dio, genitivo possessivo, del Dio, una sapienza del Dio, che il Dio trasmette al Sophos Alogos. Ma non c'è soltanto questo timbro che risuona ancora in Aristotele e che arcaicamente, non so, facciamo un nome rappresentativo di questo tipo di Sofia, Epimenide, no? Epimenide, Sophos Perita Theia, sapiente intorno alle cose divine, dotato di una telestichè Sofia, di una appunto Sofia, di una sapienza iniziatica. Una sapienza particolare, ma non è la sapienza, e sarebbe sbagliato intendere Sofia distaccandola da altri timbri come essenzialmente questa telestichè Sofia. È la forzatura che fa, a mio avviso, un mio grande maestro, anche se non direttamente, come Giorgio Colli. Vi sono altre Sofia, vi è quella di Solone. Solone chiama Epimenide per purificare la città, ma la sua non è una telestichè Sofia, la sua piuttosto è una politichè Sofia. Vi è la Sofia dei nomoteti, più legislatori che filosofi e sapienti, li definisce Dicearco secondo Diogene Laerzio. Quindi vi è anche questa Sofia, la Sofia del nomoteta, di colui che pone la legge, Solone, che chiama Epimenide, ma la sua non è la Sofia di Epimenide. I Sofiei si intrecciano sul teatro, sul grande teatro, che era la polis, l'agorà, era un grande teatro, un tribunale dove si dibatteva di tutto. Si dibattevano anche queste diverse Sofiei tra di loro. Quindi esiste una Sofia che riguarda il divino, esiste una Sofia che riguarda la polis, ma vi è anche la Sofia del carpentiere, Iliade, quindicesimo libro, 412, la Sofia del carpentiere, che è l'entechnos sofia di cui parla Platone nel Protagora, la sofia immanente a tutte le tecnai. Quella entechnos sofia di cui Prometeo è il maestro e che non va confusa con la sofia politichè, perché la sofia politichè non è semplicemente tecnica, è anche tecnica, tecne politichè, ma non solo, perché per essere nomoteta, per porre le leggi, io ho bisogno sì di tecnica, ma ho bisogno anche, Platone, Protagora, di una sofia superiore, quella che mi viene da che cosa? Da doni di Zeus, non di Prometeo. Aidos e dike. Pudore, vergogna, rispetto e giustizia. E questa non è un entechnos sofia, Prometeo, ma è un dono del sommo degli dèi, di Zeus. Anche questa è sofia. Un multiverso di sofie, di sofiai, ci appare. L'arte nautica, l'arte del carpentiere, Esiodo, l'arte nautica. Ma è anche la sofia del poeta, dell'Aedo. È la sofia del politico, è la telestichè sofia. E badate, non si collocano arcaicamente enarchè secondo rigide gerarchie. Vanno questi diversi timbri, questi diversi toni, vengono sentiti insieme, sin, xinon, formano uno xinon, un comune, un cum, formano. E non possono essere astratte le une dalle altre. Non possono astrarsi l'una dall'altra, assolutizzarsi l'una dall'altra. Arcaicamente questo è il timbro che risuona nel termine sophos, nel termine sofia. Ma vediamolo più da vicino, per cercare di cogliere tutta la concretezza. La filologia aiuta a comprendere la concretezza originaria della filosofia e quanto sia idiota vedere nella filosofia un esercizio formalistico astratto. Idiota nel senso etimologico, opinione volgare, opinione comune, sbagliata, come tutte le opinioni volgari, tutte le opinioni comuni. Sofia, migliore in tutti i sensi, dice, canta Senofane, no? È migliore in tutti i sensi di Rome, della forza. La sofia, queste sofiai che compongono la sofia. È sofia la forza propria dell'uomo, che peraltro è più debole di tutti gli altri animali, ma è più forte di tutti per la sofia, anzi per le sofiai di cui dispone. E la città che più amerà la sofia sarà la città più forte. Dov'è che questi nessi risultano con chiarezza, secondo me, esemplari? Nel grande discorso Pericleo per i caduti ateniesi nel secondo libro di Tucidide. Proviamo a leggerlo filologicamente. Che cosa fa della sua isonomia e della sua eleuteria un operari concreto, solido, ricco di contenuto? Leggiamo. Il fatto che tutti a Atene, dice Pericle, appaiono amanti del calon, filocalumen, e amanti della filosofia, filosofumen. Possibile che a Atene tutti fossero filosofi? Che assurdità! Cosa vuol dire? Che a Atene tutti erano filosofi? Tutti andavano a scuola da Socrate? No, ancora non da Socrate, insomma. Come leggiamo questa espressione? Pericle, Tucidide aggiunge, amanti del bello, calon, vedremo come va tradotto, amanti del bello, ma meteuteleias, euteleia, cosa vuol dire? Un'opera che va a buon fine, si può tradurre un bello sì, ma economico, misurato bene, frugale, modesto. Raggiungere un fine, sì, euteleia, ma a buon prezzo, dove vi sia una corrispondenza tra lo sforzo per raggiungere il fine e il fine stesso. Concretezza in questa idea del bello, funzionalità. E philosophumen sì, ma aneumalachias, senza mollezza, malachia alla stessa radice del latino mollis, senza mollezza, senza debolezza, senza oziosità. Come dobbiamo interpretare e tradurre alla luce di tutto quello che abbiamo prima visto? Atene è la polis della filosofia, dove tutti sono filosofi, poiché in essa tutti cercano, conoscono quella sofia di cui abbiamo parlato. Cercano la sofia in tutto ciò che si fa, e cioè cercano e amano il saper fare, il saper fare. Sono filosofi perché amano il saper fare nell'arte nautica, amano il saper fare del carpentiere, amano il saper fare del nomoteta, amano il saper fare del poeta, amano i saperi fare, le sofiei. In questo senso sono philosophumen, tutti filosofano, perché amano questa sofia di cui abbiamo parlato. E attenzione, e sanno che per saper fare bene occorre pensare e discutere insieme ciò che si pensa. Non credere che il logos sia un danno per gli erga, senso comune, che anche in Grecia opponeva logo, ergo. No, per fare bene occorre sapere fare, e per sapere occorre pensare, imparare, discutere. Logos, dia logos. E allora fai calon, fai cose belle, non nel senso estetizzante, sentimentale, no? Che ha sbrodolato tutta la nostra concezione del bello da due secoli a sta parte. No, bello calon, nel senso sanscrito del kalia, che sta in piedi, che ha forma, che è architettato come si deve, che funziona, sa marche. Amano il bello, questo bello, metà euteleia, che ha questa economicità, questa funzionalità, che serve alla grandezza della polis, che fa della polis Atene la polis per eccellenza. A questo bello e a questa sofia siamo filoi, apparteniamo, va tradotto così, filos ha la stessa radice del sus latino, apparteniamo. Noi ateniesi apparteniamo a questa idea del bello e a questa idea della sofia. È nostra e ci apparteniamo. In qualche modo ci trascende, come le leggi trascendono Socrate, no? Nel Critone. In qualche modo ci trascende, perché noi amiamo qualcosa che appunto ci trascende, che non siamo immediatamente noi stessi, ma apparteniamo e ci appartiene. Tanto poco di una semplice memoria qui si tratta, che questo nesso tra sofia, bellezza, callonè e fare, produrre, creare, risuona centrale nell'opera di Platone, più bistrattata da una letteratura spiritualistica, il Simposio. Non si è ancora ben compreso che l'ascesi di Eros, lì cantata, lì descritta, verso l'agazon, verso il bene, è un tema che ho trattato nel mio ultimo libro, Labirinto filosofico, non si svolge affatto attraverso stadi contemplativi, ma fattivi per eccellenza. Non si tratta di contemplare bei corpi e poi bei discorsi, eccetera, ma di farli, di saper fare nel bello, dice Platone. Nel saper procreare il bello, tokos en kalo, produrre nel bello, e tokos è proprio il parto. Parto della donna è tokos. E secondo, dice Platone, la psiche, partorire secondo lo spirito, l'anima, traducete come volete, e secondo il soma, secondo il corpo. Altro che spiritualismo, altro che astrattezza. A questo saper fare, en calò, spinge lo stesso Eros platonico. E infatti Platone lo chiama Eros poietes, è un Eros poeta, quello di Platone. Altro che contemplazione e speculazione astratta. Eros poietes è un Eros che fa. Senza attenzione a tutte queste forme del fare non nasce filosofia. È questo il suo grembo storico. Qui dobbiamo trovare la determinatezza storica del suo significato originario, ma è un'origine che destina, non è un morto passato. O almeno non dovrebbe esserlo, potrebbe non esserlo. La filosofia alla fine di questo percorso originario, potrà dirsi, come dice Platone, come dice Aristotele, l'ergon per eccellenza, il fare per eccellenza, perché senza quel pensiero, quell'idea, eccetera, tu non puoi fare bene, non puoi fare il bello nel bello. E insomma la filosofia rimane un logon didonai, cioè un dare ragione, un mostrare, un manifestare la ragione per cui questa cosa posso dirla bella, nel senso che prima che ha indicato Tucidide nel discorso di Pericle, bella in quel senso lì. Logon didonai, bene, posso rendere ragione del mio giudizio su questo ergon, su questo fare, su questa forma del fare. Facciamo un altro passaggio però, sempre filologico, in modo da comprendere o da tentare di comprendere l'origine sempre vivente, a mio avviso, l'origine potissima pars, come dicevano i giuristi latini, l'origine, la potissima pars di un insieme, di una costituzione, di un organismo. Io credo che lo sia, anche nel caso della filosofia. Questa sofia che si dice in tanti modi, polimetis mi verrebbe da dirla, da nominarla, questa sofia che si apprezza nella polis per antonomasia, cioè Atene, questa sofia che è alla base appunto dei suoi, o dovrebbe o vorrebbe essere alla base del suo nomos, questa sofia, che cos'altro risuona in questo termine oltre quello che abbiamo già visto e che è il tramite tra ciò che abbiamo visto e ciò che apparirà evidente proprio nel filosofein, diciamo così, istituito come disciplina specifica, perché certamente a un certo punto questo ha luogo, questo avviene. Che cosa risuona alla radice di questo termine sofia, oltre i significati che prima siamo andati indicando? Un significato fondamentale che diventerà quello vincente nel corso della grande storia del filosofein e della filosofia come scienza, come episteme, e cioè l'illuminare. Lo so, illustri linguisti dichiarano oscura l'etimologia di sofia, ma a me pare impossibile non avvicinarla a Safes, a Safa, alla radice del sanscrito Vas, splendore. Vaskara, colui che fa luce, è l'attributo ricorrente nella letteratura sanscrita per il sapiente, per i più grandi pensatori. Sono coloro che portano luce. Kara, tra l'altro, Vaskara, Vas, luce, Kara. È la stessa radice del greco kratos, kraino. Kraino è il fare, come sapete, ma il fare di Giove, è il fare di colui che può, kratos. È il fare di colui che ha al massimo kratos, il massimo potere. Quindi luce, questa radice vas, che è identica alla parola faus, fos, fax latino, luce che fa apparire, che manifesta, faino l'apparire, luce vittoriosa che dona vita, luce solare, in opposizione a Scotos, a Nix, la grande opposizione parmenidea, che da allora segna tutta la storia della filosofia. In Sofia c'è questa idea della luce, dell'illuminare. Il rapporto tra Faos e Logos è centrale nel pitagorismo. Me legein aneufotos, afferma Giamblico nella Vita di Protagora. Non dire nulla che non sia dire chiaramente. Ma potremmo anche tradurre. Non dire nulla che la luce, non dire nulla senza che la luce ti illumini. Non dire nulla al buio. Ma potremmo anche dire non dire nulla che non sia in sé luminoso. Luminoso. E cioè l'ente stesso ha una sua luce. Ek phanes, dicono i greci. L'on, to on, stesso, l'essente stesso, la Sofia lo coglie come luminoso in sé. Non soltanto Sofia è portatrice di luce, illumina, ma illumina il luminoso, illumina la luce dell'essente, avverte, sente la luce dell'essente. Vi è un verso bellissimo di Omero nell'Iliade 17. Lo pronuncia Aiace questa frase. Zeus padre, fa che vediamo con gli occhi nella luce, en fae, con gli occhi nella luce. E poi perdici pure, ma fa che vediamo nella luce. Cioè il discorso metti in luce, porta alla luce, ma luce in fondo è lo stesso essente, to'on, l'apparire luminoso alla luce dell'essente, che la Sofia vuole manifestare, rappresentare, vuole cercare di dire, logos, vuole cercare di dire. Non è soltanto sua la luce. Certo, la luce del discorso illumina, rende chiaro, ma rende chiaro ciò che è chiaro. Non potresti rendere chiaro ciò che è oscuro per definizione. Rendi chiara finalmente la chiarezza dell'essente. La metti alla luce del logos, rendi chiaro ciò che in sé, per sua natura, tende alla luce, è proteso alla luce, ek phanes. Ek phaneia in greco è il sorgere all'orizzonte del sole, ek phaneia. La filosofia ha questa missione, certo, si definisce sempre più in questa missione, rendere evidente e non arrestarsi mai nella sua ricerca fin tanto che non è evidente una cosa alla ragione, fin tanto che logo, secondo la misura del logos, io non riesco a rendere evidente l'essente. Ma attenzione, arcaicamente la cosa è più complessa, più ricca, più radicale, rendo evidente la luminosità dell'essente. Non sono io che creo la luce dell'essente, ma la luce semmai, come nelle grandi metafore platoniche, aggioga, traduce Heidegger, aggioga, conosciuto e conoscente, è lo xinon, il comune, la luce, che mette insieme la luce del logos che rende chiaro e la luce medesima dell'essente, ek phaneia, la luce del sole, che non io ho fatto, ma di cui io devo comprendere la natura. Questi sono i due timbri fondamentali che io originariamente vedrei in Sofia e che ci mettono in una prospettiva, vedete, da un lato concretissima, le Sofia e quel filosofumen che risuona nel brano di Tucidide, e dall'altro ci mette sull'avviso appunto contro ogni idealismo, contro ogni spiritualismo, che il rapporto, che vi è una luce, che in fondo trascende sia il nostro logos che l'essente medesimo, non ha che ciò che non astratta, non trascendente, è precisamente ciò che accomuna conoscente e conosciuto. Approfondiamo ancora filologicamente questi nessi. Se leggiamo, e proviamo a farlo leggendo alcuni frammenti eraclitei, famosi frammenti, che sono apparentemente in contraddizione tra di loro. Il frammento 35 del Dis Kranz, che è riportato dagli stromata di Clemente, dice: è necessario, che è termine tecnico in Eraclito e poi in tanta filosofia, è necessario che di molte cose siano historas gli uomini filosofi. Il mio maestro di greco Diano traduceva: di molte cose devono acquistare la scienza quelli che dicono di cercare la sapienza. Colli invece traduce: gli uomini che amano la sapienza è necessario che riescano a testimoniare moltissime cose. Markovic, invece, un altro curatore dei frammenti di Eraclito, non considera filosofos. Perché? Perché dice: il termine torna solo qui, tra i frammenti di Eraclito. Quindi espunge il termine e lo considera parola di Clemente. Ma la presenza di questo termine filosofo è già attestato nel dialetto ionico dei primi del V secolo. Cosa significa istoria? Da qui la nostra storia, eccetera. Istoria, stessa radice di oida, idea, è un saper vedere. Il saper vedere che è proprio del testimone oculare. Questo è istoria. Non scienza propriamente, dunque, ma potremmo dire esperienza, dove in esperienza si avverta fino in fondo il senso del poros, del cammino e del pericolo. Non vi è filosofia senza, dice qui Eraclito, gli uomini filosofi devono fare storia di molte cose, devono essere historas, storici. Cosa vuol dire? Questo vuol dire che non vi è filosofia senza esperienza della coscienza, direbbe Hegel, senza che la coscienza faccia esperienza, si metta in viaggio, si metta in pericolo. Eros aoikos, dice Platone nel Simposio. L'eros filosofico non ha oikos, non ha casa, non è addomesticabile. Ma fare esperienza, essere histor, cioè vedere con i propri occhi, significa anche sapere che la verità non può essere colta nell'apparenza immediata, tantomeno nel sentito dire. Implica appunto quell'atteggiamento costantemente scettico alla ricerca che è proprio del filosofein. Bene, ma come conciliare questo richiamo alla istoria, al vedere e esperire molte cose, con quanto viene affermato nel frammento 40 del Dis Kranz? Qui si dice: la polimatia, il sapere molte cose, l'imparare molte cose, la polimatia non insegna il nous, il nous. Se no, l'avrebbe insegnato a Esiodo, a Pitagora, a Senofane, a Icateo. E la testimonianza di Diogene Laerzio così continua. Infatti, dice, essere tosofon, il sapiente, sapiente, significa una cosa sola, è l'essere sofon, sapiente, conoscere la ragione, gnome, da cui tutte le cose sono pilotate per ogni dove. Giustamente, a mio avviso giustamente, Diano colloca questo frammento immediatamente dopo quello che abbiamo appena letto, a differenza di Markovic, Colli, eccetera, eccetera, e lo traduce così, in modo molto immaginifico. La mente che per il mare del tutto ha segnato la rotta del tutto. Ma non doveva l'uomo filosofo essere isto? E questo non implica proprio fare esperienza di molte cose, imparare molte cose, cioè non implica la polimatia. Non comporta necessariamente una polimatia contraria alla sofia, al sofon, che è uno, hen. A molti è sembrato il contrasto così netto, addirittura da espungere il frammento 40. O non ritenerlo comunque posizione di Eraclito. E invece nell'intendere bene questo apparente paradosso si dà, a mio avviso, proprio il passaggio al filosofein. Istoria non è polimatia. Polimatia vale come assumere dai più, dai polloi cacoi, dai molti cattivi, di cui nel frammento 104 del Dils, prendere il volgo a maestro, seguire la doxa. Istoria invece è condursi razionalmente e coerentemente nel fare esperienza a quella gnome, a quella ragione che è nocchiera di tutte le cose. Istoria significa navigare secondo il logos. E perché se la prende con Pitagora? Perché chiaramente Eraclito di Pitagora avvertiva essenzialmente la dimensione religioso-mitica, cioè il peso della tradizione iniziatica, religiosa. Da qui certo invece qui Eraclito si distacca, no? Eroicamente, no? E inaugura appunto questo destino-avventura così decisivo per tutta la nostra civiltà che è la filosofia episteme, la filosofia scienza, perché l'atteggiamento filosofico è condizio sine qua non di ogni avventura scientifica. Ma questo logos non si stacca, non si absolve affatto dalla ricchezza dell'esperienza che abbiamo prima incontrato, dalla ricchezza dell'esperienza sensibile, mondana, degli erga, delle forme di vita, delle prassi. Prima il vedere, il sapere vedere, histor, nomen agentis di oida, di sapere. Può sapere soltanto colui che vede nel senso del compiere esperienza, non solo, ma che testimonia histor di ciò che ha visto, che rende evidente, e cioè espone in modo safes, chiaramente, ciò che ha visto, con parole chiare di cui sa il significato, non con chiacchiera, in modo che tutti ne possano avere la idea. Questo è il primo sapere e la prima evidenza. Ma il problema naturalmente che si impone a questo punto è che cosa unifica i molti, tapollà, che cosa ne fa uno? Perché i molti non sono un mucchio, si chiederà Platone, un soros, un mucchio, ma possiamo dire che sono un molteplice. Che cosa li unifica? Esiste questo qualcosa? Possiamo definirlo? Questo è il problema della filosofia, ma è il problema che si può porre soltanto sulla base di quella esperienza, di quella istoria, se non nemmeno si potrebbe porre. Se non avessi fatto esperienza di questo molteplice, come potrei pormi il problema logo, secondo il logos della sua unità? Certo, il filosofo sempre più mirerà a questo en, questo hen, questo uno diventerà l'oggetto del suo amore. Ma è un en che non nega affatto la determinatezza delle distinzioni, ma che anzi le vuole collocare alla loro vera luce. Vuole che si vedano queste distinzioni come distinzioni e appunto non come un mucchio di dissomiglianze. All'uno si procederà sempre più con la mente, ma attraverso panta, attraverso tutte le cose. E al molteplice si dovrà fare il ritorno, come nel mito platonico della caverna, si dovrà fare il ritorno forti di quell'idea ultima dell'uno, ogni governante e ogni illuminante cui si è pervenuti. E di questo uno sofon che occorre avere il nous, che mancherebbe, secondo Eraclito, a Pitagora. Diano traduce nous, nous, con intelletto, Markovic con intelligenza, ma Eraclito è ancora vicino al suo etimon. Non ancora, non solo coscienza intenzionale, come intendiamo noi con intelletto, ma qualcosa di più, un movimento, una dinamica anche emotiva che nasce dall'interezza dell'esserci, che in qualche modo coincide con la direzione della vita dell'esserci. E allora si spiega anche il nous anassagoreo, dinamica vitale, un intelletto che vive immanente alla physis e ne anima ogni ente. Potremmo dire, presupposto di ogni definizione è il nous come intuizione. Colli traduce intuizione, non intelletto, intelligenza, perché intuizione dà questo senso di immediatezza anche emotiva. La filosofia dunque andrà certo assumendo sempre più nettamente un suo statuto e sarà quello di cercare di capire appunto ciò che l'essente è nella sua essenza, nel suo fondamento e quale dialettica sussista tra la sua unità e la molteplicità del suo apparire, ma mai cesserà di essere anche filologia, cioè ricerca del significato originario della parola che la definisce o indica, Sofia. Essa continuerà a essere perciò logos o, come a me piace dire, pensiero concreto, in duplice senso, perché esso concresce nel linguaggio della vita e perché rivolto alle sue prassi, eistas praxis, come dice ancora Isocrate. Empedocle dirà che essa, la filosofia, deve rendere delon, delon, evidente, delo, l'isola, dove appare Apollo, Delon, evidente ogni cosa, che questo ama, l'evidenza, ciò che tende a portare alla luce, ciò che sa partorire o aiutare a partorire, per quanto la sua fatica consiste sempre poi in un diapore, in uno svolgere l'aporia, e mai nell'annullamento dell'aporia, perché l'essente è qualcosa da ricercare sempre, o come dice Aristotele, un aporumenon, lente, ton, aporumenon, cioè è qualcosa che è costitutivamente aporia, ed essendo costitutivamente aporia, perché sempre in sé lente è a un ignoto che dobbiamo indagare, e appunto essendo costitutivamente aporia è sempre qualcosa da diaporein, da svolgere, un'aporia di fronte alla quale noi non stiamo immobili, inetti, no? Ma che svolgiamo. Origine prassistica di tutto questo linguaggio, che la filologia ci aiuta essenzialmente a manifestare, a evidenziare queste origini prassistiche dei termini chiavi del linguaggio filosofico e scientifico, come quello di verità, aletheia, no? Portare fuori, portare all'evidenza, rendere chiaro, meglio, rendere chiaro ciò che in sé certo è evidente, ma noi dobbiamo, logon didonai, rendere discorso, logos, questa evidenza dell'ente. L'ente è evidente, ma noi dobbiamo renderlo evidente nel nostro discorso. Dobbiamo in qualche modo farlo nostro, accomunarci a lui. Il sole appare, sì, ma noi dobbiamo capire come appare, perché appare. E l'essente è sempre un aporumenon, questo sole dell'ente è sempre un aporumenon. Qualcosa che spinge costantemente appunto a svolgere ulteriormente, sempre oltre il nostro discorso. Sofia, dice ancora Eraclito, è aletea legein, dire le cose, come tradurre? Dire la verità, dire logos legein aletea, l'evidenza, dire l'evidenza, non che l'evidenza sia soltanto nostro possesso. Il nostro possesso è magari il logos, ma il logos deve coordinarsi con l'evidenza dell'ente. Dire le cose nella loro evidenza, portare alla luce l'evidenza delle cose, portare alla luce del logos l'evidenza delle cose. Cioè guai a dare di questo formulazione eraclitea, come di tante altre, una traduzione puramente logicistica, formalistica, nel senso che si tratti soltanto della coerenza e chiarezza dell'esprimersi e basta. Qui l'espressione significa corrispondere alla disvelatezza dell'essente, al suo manifestarsi nella luce alla luce, percorrendone da histo il molteplice, fino a pervenire alla intuizione o all'intelligenza di ciò che unifica le parti, di ciò che fa uno il molteplice e lo salva dall'essere semplicemente un mucchio. Ma non basta, e chiudo, ma non basta, perché nello stesso frammento Eraclito ci dice sì, aletea legein, ma anche poiein kataphysin. Non si tratta soltanto di dire, e qui davvero il cerchio del ragionamento si chiude, non si tratta soltanto di dire la verità o di dire o di manifestare nel logos l'evidenza e la disvelatezza dell'essente, si tratta di fare, poiein, di fare, di nuovo, l'eros poietes, di fare. Come traducono Colli e Diano? Collegano strettamente legene e poiein e dicono Sofia è fare e dire cose vere, è fare e dire cose vere. Il collegamento è fondamentale, fondamentale. Filosofia estas praxis, non si tratta di contemplare il vero, non si tratta di produrre semplicemente una coerenza tra il discorso logos e la disvelatezza dell'essente, comunque li intendiamo, si tratta di fare la verità. Paradossale per una mente logicistica o per chi pensa all'idea come all'astratto. L'idea astratta è quiete e inerzia, dirà Hegel. Perfettamente coerente invece questa idea con la concretezza del pensare, dell'essere sophos, di Sofia e di erga. Perfettamente coerente con quell'idea di filosofia come pensare per fare, per creare nel bello, cioè in ciò che rimane saldo e sta. Come deve stare la filosofia stessa, appunto in quanto episteme. Dunque, corrispondere alla luce dell'essente è tutt'uno col fare cose che si manifestino luminose. Dire con chiarezza, portare all'evidenza ciò che rimane, restava nascosto, che ci sembrava restasse nascosto, vuol dire poiesis, vuol dire fare il bello, fare discorsi belli, fare oggetti belli, kalos, fare saldamente, così va tradotto kalos, avverbio. E dire fare in questa forma significa, Eraclito, comportarsi kataphysin, comportarsi come la physis, perché seguire questo percorso significa fare esattamente come fa la physis, cioè seguire, operare, dire e operare secondo quel ritmo generativo che è proprio eterno fluire, che è proprio della physis, e riconoscere in ogni ben fare, cioè l'immagine creatrice inesauribile della stessa physis. Vi ringrazio.
Avete ascoltato la lezione dottorale tenuta da Massimo Cacciari il 24 maggio 2014 presso l'Aula Magna di Santa Lucia dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Vi aspettiamo alla prossima Alma Lectio.